Iniziamo con l'Evangelo di Luca, in questa quarta domenica di Quaresima, domenica del Padre Misericordioso. Ascoltiamo da Luca i versetti 1-3, 11-32 del capitolo 15. Ascoltiamo ora dal libro di Giosuè, capitolo 5, i versetti 9-12.
Dai
dalla seconda lettera ai Corinzi, capitolo 5, i versetti 17 e 21. Invochiamo su di noi il dono dello Spirito Santo, perché nella sua forza e nella sua sapienza i nostri cuori si aprono ad accogliere questa parola che è vita e salvezza per ogni uomo. Amen. Quarta domenica di Quaresima, dunque, o domenica del Padre Misericordioso. Una parabola che molti conoscono, anche se per molto tempo era più in uso quella di parabola del figlio prodigo. Ma è un titolo fuorviante, perché il personaggio principale di questo racconto è il padre. Lo vedremo. È lui che domina la scena, incontrando i due figli. Domenica del Padre Misericordioso, ma la quarta domenica di Quaresima ha anche un altro titolo, è la domenica di letare, una parola latina che significa rallegrati, è un imperativo. C'è un motivo, così come per la terza domenica di Avvento, anche questa quarta domenica di Quaresima viene permeata di una novità, di una gioia, una felicità che domina sia per ciò che è raccontato, ma soprattutto perché ormai la Pasqua è prossima, e questo è l'invito che ci viene fatto. Molti di voi forse avranno avuto occasione di notare che cambiano i paramenti liturgici. Le parrocchie che sono, non dico più attrezzate, ma che hanno avuto la fortuna di dotarsi, purtroppo i paramenti rosacei che sostituiscono il viola si usano solo due volte l'anno, quindi capite bene, è un po' come il vestito del matrimonio, no? Si indossa una volta sola, magari poi l'uomo riesce a recuperarlo in qualche altra occasione, ma certo non è che si va con il vestito bianco in giro, no? A meno che non usarlo per altre motivazioni. Perché? Rallegrati, dice il titolo, dall'antifona d'ingresso. Voi avete gli appunti, potete seguire la citazione di Isaia, capitolo 66. Rallegrati, Gerusalemme, e voi tutti che l'amate, riunitevi. Esultate e gioite, voi che eravate nella tristezza, saziatevi dell'abbondanza, della vostra consolazione. Il titolo deriva dalla versione latina, Letare Jerusalem, ed è un invito, dicevo, per la prossimità della Pasqua. La colletta, quella preghiera che il sacerdote a nome di tutta l'assemblea innalza al Signore prima della proclamazione delle letture, recita così: O Padre, che per mezzo del tuo Figlio operi mirabilmente la nostra redenzione, concedi al popolo cristiano di affrettarsi con fede viva e generoso impegno verso la Pasqua ormai vicina, per Cristo nostro Signore, così recita la preghiera di colletta. La citazione di Isaia, però, ha subito un adattamento. Il testo originale non dice «rallegrati Gerusalemme», ma «gioite con Gerusalemme». Qual è la differenza? La differenza è che l'invito, questo imperativo, è rivolto alla Gerusalemme di oggi, alla Chiesa, a tutta la Chiesa, chiamata a rallegrarsi perché quella tristezza che derivava dall'abbandono divino a causa del peccato sta terminando. La Chiesa, domenica dopo domenica, giorno dopo giorno, si riscopre ancora come sposa del Signore. E quindi l'invito a giubilare, a rallegrarsi. E il Signore si rallegra con la sua Chiesa, perché consola ogni uomo, maschio o femmina che sia, affinché possano crescere nel nutrimento che è la sua parola. I padri usano un'immagine forse un po' forte ancora oggi, parlano di sposa, la Chiesa, che è anche madre, che nutre i suoi figli. E come una madre nutre con il latte i figli che nascono, così la Chiesa, attraverso le due mammelle, dicevano i padri, che sono le scritture dell'Antico e del Nuovo Testamento. Ma il testo di oggi è introdotto anche dal canto all'Evangelo. Quindi siamo in un clima di gioia per un racconto che terminerà con la gioia. Avete anche l'icona di questa parabola che mette in luce quell'abbraccio tra padre e figlio, ma anche quel banchetto in cui il povero vitello ne fa le spese, ma serve a rallegrare il ritorno di questo figlio disperso, finalmente riabbracciato. Dice il canto all'Evangelo, che ricordo sempre, è una chiave di lettura, occorre ascoltarlo con attenzione. Mi alzerò, andrò da mio padre e gli dirò: Padre, ho peccato verso il cielo e davanti a te. È il versetto 18 della pericope evangelica. Ci ricorda la decisione di questo figlio di tornare dal padre, di confessargli in modo aperto e totale la sua colpa. Ho peccato contro di te, contro il cielo, contro gli uomini, e nutre questo figlio la speranza di essere reintegrato in quella casa, anche se all'ultimo posto, lì dove a nessuno manca ciò di cui ha bisogno. Nessuno. Lo vedremo. È talmente affamato da contendere le carrubbe ai porci. Che triste visione. La parabola di questo padre, che è misericordioso, una parabola propria di Luca. In verità, la parabola fa parte di un trittico. Sono tre racconti, perché alla Bibbia si accorgerà che questa parabola è preceduta da quella della pecora perduta e quella della moneta o dracma perduta, che vengono ritrovate, così come viene ritrovato questo figlio, e c'è l'invito alla gioia per questi ritrovamenti. Il contesto della parabola è dato dai primi versetti. Si avvicinavano a lui pubblicani e peccatori per ascoltarlo. I farisei e gli scribi mormoravano: costui accoglie i peccatori e mangia con loro. Ed egli disse loro questa parabola. Il loro è riferito a tutti e due. Quando poi avrete occasione di leggere le letture patristiche, Sant'Agostino individuerà i personaggi. Chi è il padre? Chi sono i figli? Che cosa sono i beni? Ebbene, il Padre è Dio, i figli sono l'umanità, il primogenito è Israele, il secondogenito è quella umanità che non ha creduto, incredula, che è chiamata a credere, i pagani. Quindi una risposta alle mormorazioni degli scribi e dei farisei per un Gesù che avvicina i peccatori e si rallegra per la loro conversione. Un Gesù che ha accusato di essere troppo condiscendente con i peccatori. Anche Giovanni Battista avrà qualcosa da ridire. Ma sei tu il Messia che deve venire? Il Battista parlava di scure poste alla radice. Sta per essere tagliato. Ricordate quell'albero di fico di cui parlavamo la scorsa volta, no? Lì la scura è pronta al taglio, ma Gesù non è venuto per giudicare, ma per salvare, e lo ripeterà ancora oggi. Gesù ripropone il comportamento del Padre, perché in Lui gli uomini vedono il Padre. L'invito a fare festa è l'invito sempre valido, valido per i peccatori che hanno capito subito. Coloro che si presumevano giusti invece fanno fatica a fare altrettanto. Non riescono, sono imprigionati, intristiti dalla loro mancanza di fede o di una percezione di Dio non giusta. Sono nel peccato anche loro e vedremo qual è il peccato. Un invito alla festa che risuona molte volte nel racconto evangelico. Quindi inviti a festeggiare, alla gioia. La gioia comprende non soltanto l'allegria e la serenità, ma anche la comunione di chi con Dio partecipa della sua perfezione. Non è soltanto un ridere e scherzare per poi, dimenticando temporaneamente quelli che possono essere i problemi del quotidiano. La gioia a cui ci chiama il Signore è la serenità di sempre, della vita, è la partecipazione alla santità di Dio, è partecipazione al suo amore. Il primo figlio è triste perché non riesce a condividere la gioia del padre e il suo amore, perché ha un cuore chiuso, gretto, egoista. L'Evangelista Luca sottolineerà spesso questa gioia, perché è l'atmosfera che ha inaugurato Gesù. E a questa gioia si rifarà anche Paolo, nel famoso testo della lettera ai Filippesi, capitolo 4. Fratelli miei carissimi e tanto desiderati, mia gioia e mia corona, rimanete saldi nel Signore così come avete imparato. Rallegratevi nel Signore, sempre. Ve lo ripeto ancora, rallegratevi. La vostra affabilità sia nota a tutti gli uomini. Il Signore è vicino. Ma anche Pietro, nella sua lettera, la prima, al primo capitolo, esultate di gioia indicibile e gloriosa, mentre conseguite la meta della vostra fede, cioè la salvezza delle anime. Quindi un invito alla gioia che è rivolto a tutti, a quei furfanti che, pubblicani e peccatori, si avvicinavano a Gesù, ma anche, ho detto, a quei farisei e scribi che hanno sulle spalle un peccato gravissimo, quello della mormorazione. È il peccato di Israele nel deserto, che è incapace di affidarsi a Dio. È il popolo che rimpiange le cipolle d'Egitto, la schiavitù. Come si può rimpiangere la schiavitù? Ebbene sì, spesso si è incapaci di accogliere la libertà. È un po' come accade a quegli uccelli che sono rimasti in gabbia che pur aprendo la porta non escono fuori, non volano via, preferiscono rimanere dentro. Tutti allora, nessuno è escluso dall'ascolto della parola del Signore. Vi invito anche a ricordare che l'ascolto, nel linguaggio biblico, esprime la disponibilità alla sequela, cioè l'essere discepoli. Lo abbiamo detto altre volte. Ascoltare significa mettere in pratica ciò che viene detto. Il motivo che spinge Gesù a raccontare questa parabola è dimostrare che il pensiero di Dio non è quello dei farisei e degli scribi, che sono gli esperti della parola, sono coloro che leggono le scritture. Ebbene, forse più degli stessi pubblicani sono scribi e farisei i veri destinatari del racconto. La parabola è un invito ai giusti perché si convertano dalla loro giustizia, una giustizia che condanna. Un convertirsi invece alla gioia del Padre che perdona, che giustifica. Gesù non parla per difendersi dalle obiezioni che gli vengono fatte, ma per aprire gli occhi agli uomini, perché possano vedere che Dio è misericordia. E allora la parabola inizia mostrando quello che forse accade non soltanto ieri, ma ancora oggi, nelle famiglie. Un uomo ha due figli. Questo uomo, ci ricorda Agostino, ma anche noi lo comprendiamo, è Dio. E se notate, in questo racconto c'è l'assenza di una figura materna. Beh, possiamo anticipare subito, in Dio c'è padre e madre. La misericordia di Dio è espressa con i sentimenti della maternità. Lo sottolineerò quando si parlerà di questa misericordia, parlando delle viscere di misericordia, dove già Paolo VI, Giovanni Paolo I avevano ricordato Dio madre che ama e non abbandona. E se anche una madre abbandonasse il proprio figlio, io non ti dimenticherò. I due figli indicano la totalità degli uomini e quindi peccatori e giusti, perché davanti a Dio tutti siamo figli, per tutti ha compassione. Egli è un Dio che non guarda i peccati. Ma badate, non è uno che si fa raggirare. Quando, noi abbiamo fatto dell'essere buoni un sinonimo, di stupidaggine, no? È buono, per non dire. Invece no, la bontà di Dio non è da benaggine. Non è incapacità a gestire i rapporti, a sottolineare anche con fermezza il peccato, ma è sempre comunque a invitare al perdono, alla conversione. Questo padre è chiamato così dal figlio, il secondogenito. Padre, dammi la parte di patrimonio che mi spetta. Ed egli divise tra loro le sue sostanze. Lo chiama padre, ma non per i sentimenti filiali, ma per far valere i suoi diritti. Lo chiama padre perché lo conosce come uno che deve dargli delle cose. Anche se in verità anticipa un po' i tempi, perché un padre dà al termine della sua vita i beni ai figli, non prima. Il figlio chiede l'eredità paterna, non si preoccupa del padre. Presi i beni per lui è come se fosse morto. Quindi, quanta crudeltà in questo figlio. Le norme di successione prevedevano che ai figli sia dato parte del patrimonio e c'era anche una regolamentazione al primogenito, al secondogenito e via di seguito. Dio concede, come questo padre, dà tutto ciò che ha ai suoi figli. Dio non si pone in antagonismo con gli uomini, dà, abbiamo detto. Dà come al battesimo, ci dà tutto. La partecipazione alla sua santità ci rende suoi figli, eredi di tutto, la vita eterna e tutto ciò che comporta. Questo figlio più giovane, dice, partì per un paese lontano con tutte le sue cose e là sperperò il suo patrimonio vivendo in modo dissoluto. Quando ebbe speso tutto, sopraggiunse in quel paese una grande carestia ed egli cominciò a trovarsi del bisogno. Allora andò a mettersi al servizio di uno degli abitanti di quella regione, che lo mandò nei suoi campi a pascolare i porci. Avrebbe voluto saziarsi con le carrube di cui si nutrivano i porci, ma nessuno gli dava nulla. Ha un'ansia di vivere questo figlio, si allontana dal padre, ma così facendo perde non soltanto le sostanze, ma anche se stesso. Questo allontanarsi dal padre è anche una metafora di ciò che accade a chi si lascia convincere dal peccato, si allontana da Dio, perde ogni sentimento di vita, di libertà. Pascolare i porci era quanto di peggio potesse capitare per la degradazione di un ebreo. Il maiale è un animale considerato impuro, ma anche chi non ha preoccupazioni di impurità legale, come era per il popolo ebraico, sa che, sentite, noi sappiamo che chi lavora con gli animali, no? Con le pecore, con i maiali, le relazioni sociali non sono molto facili. Si vive un po' appartati. Ho amici che raccontano, voi sapete che in Emilia, no? Ci sono molti allevamenti e molte difficoltà ad avere dipendenti che possono lavorare. In una porcinaia si arriva a guadagnare anche molto, eppure neanche il guadagno convince. Sono stranieri per lo più, i locali si rifiutano, e perché poi ti rimane attaccato un odore addosso. Questa è una cosa che può sembrare banale, ma qui nel racconto della parabola la situazione è ancora più grave. Il contatto con questi animali rende impuri e l'impurità legale impedisce all'uomo di partecipare alla preghiera. L'impurità non è soltanto una questione igienica, sanitaria o di pubbliche relazioni. E di partecipazione alla santità di Dio. L'impurità è lo stato di peccato in cui l'uomo vive. Dio il Santo non può essere avvicinato da ciò che è impuro. Questo giovane, raggiunto il fondo, l'immagine di contendere le carrubbe ai porci. Non so se avete mai visto mangiare i maiali. Provate a mettere una mano dove stanno mangiando. Non è cosa facile. Se avete visto, i maiali hanno le orecchie molto lunghe e penzoloni, no? E spesso sono bucate. Sapete perché? È perché quando mangiano, non stanno a guardare se sono le orecchie del vicino o il cibo. Azzannano. Quindi contendere le carrubbe ai porci è lo stato di abiezione massima che questo giovane vive. Questo lo fa rinsavire, dice, versetto 17, ritornò in sé e disse: quanti salariati di mio padre hanno pane in abbondanza e io qui muoio di fame. Mi alzerò, andrò da mio padre e gli dirò: padre, ho peccato verso il cielo e davanti a te. Non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Trattami come uno dei tuoi salariati. Si alzò e tornò da suo padre. C'è un rinsavire. La realtà che sta vivendo non è quella che aveva sperato, ma è anche vero che i sentimenti di questo giovane non sono di conversione o di pentimento. Più che una conversione al padre e dal peccato, è una conversione ai suoi interessi. Dice: come posso migliorare la mia situazione? La fame gli ha fatto capire che ha sbagliato a valutare le cose. E allora non c'è niente, no? Come la fame, che riduce a più miti consigli. E allora decide di ritornare dal padre. Dice: ritornerò da mio padre, mi alzerò. È quasi un risuscitare. È il verbo che utilizza Luca. Lo chiama padre, ma lo considera un padrone che paga i salariati. Tant'è che lui si pensa di riciclare, pensa di riciclarsi come operaio in casa. Un po' come farà anche il fratello maggiore. Questo giovane non ha ancora compreso che cos'è il padre. Riconosce le sue colpe, non ne ha infatti una sola, ne ha parecchie. Ha chiesto la divisione dell'eredità, è andato lontano, ha dilapidato tutto. Non ha pensato al padre, ancor prima di cercare un lavoro umiliante. L'espressione "ho peccato contro il cielo" è un modo ebraico per dire che si sente indegno di ogni perdono. Non si pronuncia il nome di Dio direttamente, "ho peccato contro Dio" sarebbe, ma gli ebrei, sapete, non pronunciano il nome di Dio, usano altre espressioni. Non sono degno di essere chiamato tuo figlio, altro peccato. Figlio non si è perché uno lo merita, è un dato di fatto, è nato. Il padre è libero di mettere a mondo il figlio, ma nel figlio non c'è la libertà, non si sceglie né di nascere né da chi. Il padre e la madre non si scelgono, si nasce. Quest'uomo invece pensa di non meritarla, pensa di guadagnare qualcosa rinunciando al suo essere figlio. Ecco, compie forse il peccato più grave, quello di rifiutare l'amore. L'amore del padre. La conversione, se noi poi recuperiamo questa situazione nella nostra vita, la conversione non è diventare degni o migliori per meritare la grazia di Dio. La conversione è accettare Dio come Padre che ama gratuitamente. C'è un salmo, uno dei tanti, cosiddetti salmi penitenziali, ce ne sono 7, no, che vengono usati poi nelle diverse liturgie, forse vi sarà capitato qualche volta. Vi cito il salmo 31-32, do le due numerazioni così si individua facilmente. Beato l'uomo a cui è tolta la colpa e coperto il peccato. Beato l'uomo a cui Dio non imputa il delitto e nel cui spirito non è inganno. È l'inizio di questo salmo penitenziale, una supplica che innalza a Dio l'inno di lode più grande. Ho peccato. Questa dichiarazione permette a Dio di manifestare tutta la sua misericordia. Quindi la conversione non è che noi possiamo compiere qualcosa che ci rende degni o migliori. I protestanti usano dire che noi alla fine rimaniamo peccatori graziati, ma ancora peccatori. Soltanto la grazia di Dio non ricorda più il peccato dell'uomo, perché ciò che fa Dio è dimenticare il peccato dell'uomo. Il perdono di Dio non è metterlo da parte, no? Tanto prima o poi ci cascherai di nuovo, no. Ogni volta Dio dimentica quello che l'uomo ha fatto di male. E questa è una grande cosa. Il Salmo dice copre i peccati, è come seppellire qualcosa. Perché Geremia ricorda che Dio è come il vasaio che quando un vaso riesce male non sta lì a riattaccarlo, ma ne fa una cosa nuova. Il perdono restituisce all'uomo una dignità nuova, anche migliore di quella precedente, altra certamente. Non è un riattaccare qualcosa, ma un rendere nuove le cose. E quindi la scena con il padre, alla luce di questa modalità in cui Dio opera, è davvero travolgente. Dice il testo, quando era ancora lontano, suo padre lo vide, ebbe compassione, gli corse incontro, gli si gettò al collo e lo baciò. Vi sembra un uomo che sta ricordando qualcosa? Che sta lì ad aspettare il figlio dicendo, te ne sei andato, ritornerai, no? Tutti i nodi vengono a pettine. No, non sta lì, con lo sguardo minaccioso, attendendo che il figlio col capo chino si cosparga di cenere, chieda perdono, si è pentito. No, qui siamo in una situazione in cui il padre abbraccia il figlio con un'intensità grande, gli corre innanzitutto... Scruta l'orizzonte, nell'attesa del ritorno. Gli corre incontro. In genere, non sarà stato anzianissimo, però il correre esprime una perdita di dignità, no? Ricordate Zaccheo, che sale sull'albero per vedere il Signore? È un'azione da ragazzi, no? Non da uomo adulto. L'adulto è più... posato, diciamo così, no? Questo padre invece appena vede il figlio non sta lì, ma corre incontro e gli si getta al collo. Lo vede e si commuove è usato lo stesso verbo della parabola del Samaritano, che voi trovate al capitolo 10. Esplagniste, il verbo della commozione, che richiama l'ebraico raham, che indica le viscere materne, quelle che concepiscono. La compassione di questo padre è quella di una madre che partorisce un figlio. E qualsiasi cosa questo figlio faccia, rimane sempre figlio. Non può abbandonarlo, non può rifiutarlo. Ma i profeti, vi dicevo, la scrittura, anticipando anche quello che purtroppo è la drammatica situazione degli uomini, che possono anche arrivare a rifiutare un figlio, dice Dio però non rifiuterà mai l'uomo. Dio dunque rivela l'aspetto materno della paternità, un Dio che è misericordia, che è padre e madre. In quanto padre, ama l'uomo liberamente ed entra in rapporto con l'uomo mediante la parola. È il padre che dà il nome, che ci fa crescere, diventare adulti e responsabili. La madre ama visceralmente, entra in un rapporto di necessità biologica, ci dà la vita, la casa, il cibo. Sono due modi diversi di amare i figli. Lo sguardo di Dio è benevolo come quello di una madre verso un figlio, così come il padre ancora verso questo figlio. Quanto è stridente il contrasto invece con la reazione dell'altro figlio. Fu preso da collera, dice, quando seppe che era ritornato il fratello. Le braccia al collo ricordano altri slanci, anche Esaù, il guerriero, che era stato giocato da Giacobbe, che aveva rubato a lui la primogenitura, lo abbraccia contro ogni aspettativa gettandosi al collo. Se voi leggete il libro della Genesi, Giacobbe al capitolo 33 fa tutto un piano per prepararsi all'incontro col fratello, che sa inevitabile. Lo ricordava il ruento. E allora manda avanti dei doni per ingraziarselo. Ma quando questo fratello lo vede, gli si getta al collo. Così come Giuseppe, un altro fratello che era stato venduto, si getta al collo del padre e dei fratelli, quando manifesta loro il suo perdono. Dice, non voi mi avete venduto. È bellissima quell'immagine. Dice, il Signore mi ha mandato avanti perché preparassi per voi una casa, una strada, per salvarvi dalla carestia. Il padre dunque lo bacia, anche qui il bacio è segno del perdono. Ma il padre non si ferma. Mentre il figlio sta per pronunciare il discorso che si è preparato, il padre chiama i servi. Presto, portate qui il vestito più bello, fateglielo indossare, mettetegli l'anello al dito e i sandali ai piedi, prendete il vitello grasso, ammazzatelo, mangiamo e facciamo festa, perché questo mio figlio era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato. E cominciarono a far festa. E splendida l'iniziativa di questo padre, che non lascia nell'imbarazzo il figlio. Non ci sono pause di silenzio. Questo figlio è pronto a fare la sua scena di pentimento. Il padre invece non glielo consente. Opera tutti i segni della dignità di figlio, la veste che esprime la dignità e l'immagine e la somiglianza di Dio, quella gloria e bellezza che riveste l'uomo al momento della creazione. Dice: rivestitelo, mettetegli, usa imperativi che l'Evangelista traduce con l'auristo. L'imperativo auristo, lo ripeto, l'ho detto, ma è bene alcune cose riprenderle, richiama un'azione nuova. Questo figlio non sta riprendendo un posto, sta assumendo oggi la dignità di figlio, sperando che la capisca. Così come l'anello, segno dell'autorità. L'anello spesso era il sigillo, no? Che veniva poi apposto sui contratti o era il riconoscimento per gli altri della sua appartenenza. E i sandali, un particolare non secondario. Il figlio porta i sandali, lo schiavo a piedi nudi. Questo ricordatelo quando vedete il Signore crocifisso, non ha i sandali ai piedi, perché muore della morte di uno schiavo. Gli schiavi erano crocifissi. Gesù si è lasciato denudare, si è lasciato svuotare, dirà Paolo, completamente per salvare l'uomo. E quindi il Padre dà ordini di cominciare a preparare una festa, il vitello grasso, quello che si preparava per le grandi feste, la bottiglia buona messa da parte, no? Noi abbiamo alle volte alcune cose per delle occasioni speciali. Questa è un'occasione speciale per questo padre. Il vitello è quello nutrito con il grano per farlo ingrassare e crescere bene. Il vitello grasso che si mangia facendo festa è anche un'allusione all'Eucaristia, ci ricordano i padri. Il vitello di grano è l'agnello immolato per quell'amore che è prima della fondazione del mondo, dice Giovanni. E fanno festa. Cominciarono per indicare che è una festa senza fine. Ma c'è un'ombra. Versetto 25. Il figlio maggiore si trovava nei campi. Al ritorno, quando fu vicino a casa, udì la musica, le danze. Chiamò uno dei servi e gli domandò che cosa fosse tutto questo. Quello gli rispose: tuo fratello è qui e tuo padre ha fatto ammazzare il vitello grasso perché lo ha riavuto sano e salvo. Il figlio maggiore, che è l'Israele, il primogenito di Dio, figura di ogni giusto, giunge a casa, non sa nulla. Anzi, questo motivo di gioia gli è sospetta e indaga interrogando il servo. E quando conosce i motivi, dice, si arrabbiò molto. Si indignò, non voleva entrare. Suo padre allora uscì a supplicarlo. Conosciuto ciò che sta accadendo, reagisce come dinanzi a una minaccia, perché viene meno quello che è stato il fondamento della sua esistenza. Dinanzi alla misericordia del padre si adira, si contrista, così come era accaduto al profeta Giona, ricordate? Capitolo 4, dinanzi alla prospettiva di un Dio di misericordia, Giona si rattrista. Io so che tu sei misericordioso, per questo non volevo venire a Ninive. E Dio fa spuntare accanto a lui un arbusto che dona un po' d'ombra al profeta. E poi questo arbusto secca. E il profeta si rattrista. dispiacendosi per quell'arbusto seccato. E Dio dice: e come? Tu ti rattristi per quell'arbusto che è durato meno di un giorno, e io non dovrei commuovermi, aver misericordia di questo popolo che ho fatto nascere, che ho chiamato figlio. Il Padre comunque è disponibile, con generosità va incontro all'altro figlio, uscì per pregarlo. È lui che si muove, l'altro figlio rimane fermo. Uno è andato dopo per un interesse, l'altro si ostina, dice: io sono nel giusto, mi viene tolto qualcosa. Il Padre uscì a consolarlo. Dio sempre consola gli uomini, ha consolato l'umanità attraverso i profeti, li consola ancora oggi attraverso la parola che viene proclamata, una parola che rivela l'amore di Dio e la sua misericordia. Il Padre ascolta questa volta le parole di questo figlio, lo lascia parlare. L'altro lo ha bloccato. Qui invece anche questo dice sciocchezze, come l'altro. Qui però questo padre lascia parlare, è attento. Ma che cosa dice questo figlio? Ecco, io ti servo da tanti anni e non ho mai disobbedito a un tuo comando, e tu non mi hai mai dato un capretto per far festa con i miei amici. Ma ora che è tornato questo tuo figlio, il quale ha divorato le tue sostanze con le prostitute, per lui hai ammazzato il vitello grasso. Davvero grande la pazienza di questo padre, che ascolta le accuse di questo figlio. Innanzitutto, nessuno di questi due si ritiene figlio, Non si ritengono neanche fratelli. Dice: questo tuo figlio, non dice mio fratello è tornato, questo tuo figlio. E lui stesso si chiama servo. Dice: io ti servo da tanti anni. E qui Luca usa un vocabolo importante. Dice duleo. Duleo esprime il servizio dello schiavo. Per capirci, una parola che voi conoscete, diaconos, no? Diacono, anche quello è un servizio, ma è il servizio di dignità, è il servizio a Dio, il servizio di cui non ci si vergogna, in cui si è liberi. Servi di Dio sono coloro che fanno la volontà di Dio. Lo schiavo, invece, non è libero di scegliere. Questo figlio si ritiene schiavo. Uno ritorna per fare lo schiavo, l'altro si è sempre ritenuto tale. Nessuno ha mai compreso la paternità che ha messo al mondo le loro vite. La comprensione che ha del suo rapporto con il padre non è migliore di quella del fratello. E qui le parole del padre: figlio, tu sei sempre con me e tutto ciò che è mio è tuo, ma bisognava far festa e rallegrarsi, perché questo tuo fratello era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato. La parabola rivela l'amore profondo di questo padre, che continua a chiamare figli questi due, nonostante il rifiuto che questi manifestano. Così come Dio chiama figli noi, così come Dio continuamente ci parla attraverso le scritture, attraverso coloro che pone sul nostro cammino. Rimane solo questo padre, in questa solitudine del suo mistero d'amore. Un amore imprevedibile, un amore che squarcia le tenebre della condizione peccaminosa degli uomini. Bisognosi di misericordia la ricevono, possono riceverla, hanno da Lui tutto ciò di cui hanno bisogno. Noi non sappiamo la reazione di questo figlio, la parabola rimane aperta, molte parabole non ci danno una conclusione, eh? Spesso noi le concludiamo impropriamente. Quell'altro figlio ha accettato ciò che gli ha detto il padre, ma rimane la risposta, ha compreso o deve ancora comprendere che cos'è il padre. Così come quest'altro figlio, il maggiore, ha compreso l'amore del padre o è rimasto fuori, è entrato in casa. In questa prospettiva, dunque, noi vediamo la nostra esistenza. E se vogliamo un riferimento ancora più evidente, in questa parabola si esprime la nostra partecipazione a ciò che il Signore prepara per noi, il banchetto eucaristico. Per noi la partecipazione all'Eucaristia è rendimento di grazie al Padre per l'amore che ci dona, per il perdono che ci offre, per la Pasqua che vuole celebrare con noi. O è invece un servilismo nei confronti di Dio, che ci rivela schiavi, incapaci di allontanarci. Siamo come, vedete, noi non possiamo dire di essere il figlio primogenito né l'ultimo, il figlio più giovane. Probabilmente siamo un impasto di tutti e due, come sempre. Questi due figli non hanno nome. Ognuno di noi ha questa realtà, è figlio, è uno di questi figli. Per questo la Chiesa ci fa pregare, e concludo con la preghiera di colletta, quella propria di questa domenica. O Dio, Padre buono e grande nel perdono, accogli nell'abbraccio del tuo amore tutti i figli che tornano a te con animo pentito. Ricoprili delle splendide vesti di salvezza, perché possano gustare la tua gioia nella cena pasquale dell'agnello. Per Cristo nostro Signore. Amen.